Gigi Sherwood, Independent Media for Independent Thinking.
Buonasera a tutti e tutte, ciao Rossella.
Ciao Antonio.
E benvenuti alla prima puntata del 2020 di questa seconda edizione del TG Sherwood. Purtroppo siamo costretti ad aprire questa prima edizione con le notizie tese e drammatiche che ci provengono dal Medio Oriente. In una situazione che da decenni è esplosiva, il presidente americano Donald Trump ha acceso deliberatamente la miccia di quella che potrebbe purtroppo profilarsi come una vera e propria guerra globale, purtroppo l'ennesima. Che cosa è successo? Quali sono i fatti? Lo scorso 3 gennaio, attraverso un attacco fatto con droni, gli Stati Uniti hanno assassinato in Iraq il generale iraniano Qassem Soleimani, vero e proprio burattinaio del regime iraniano in Medio Oriente. L'azione ha prodotto una escalation militare che ha portato, ad esempio, la notte scorsa in Iran, anzi l'Iran, a bombardare due basi statunitensi che sono situate in Iraq. Le ragioni di questa escalation, di questa situazione, sono molteplici. Ad esempio, diversi analisti hanno collegato la svolta in politica estera di Trump con le elezioni presidenziali che si svolgeranno il prossimo novembre. È anche vero che la politica americana verso l'Iran ha subito sicuramente una brusca sterzata a destra durante questa amministrazione di Donald Trump, nonostante ad esempio il difficile accordo raggiunto sul nucleare. Sicuramente questa sterzata è stata legata anche alla politica energetica statunitense, che in barba a tutta la questione legata ai cambiamenti climatici, alla crisi climatica, dipende sempre più dal petrolio. Ci sono poi ragioni di lungo periodo che risalgono ad esempio al secondo intervento fatto dagli Stati Uniti in Iraq, alla destituzione di Saddam Hussein e a quella che è stata una vera e propria occupazione militare dell'area iniziata nel 2003. La ricerca forsennata di un nuovo ordine, i vuoti di potere, la formazione ad esempio di una nuova elite politico-militare sia per gli Stati Uniti che per diversi paesi medio orientali hanno favorito proprio l'ascesa dell'Iran, che è stato capace di infiltrarsi nelle pieghe di questa presenza statunitense, molto ingombrante, come dicevamo. Bisogna anche dire che proprio contro quest'ordine, che ha visti contrapposti da un lato gli Stati Uniti e i suoi alleati, come l'Arabia Saudita, come Israele, e dall'altro un asse chiamato l'asse della resistenza, cosiddetto asse della resistenza, che è stato capeggiato proprio dall'Iran, bene, in contrapposizione a quest'ordine sono nati, soprattutto in quest'ultimo anno, importanti movimenti sociali e politici in Iraq, in Libano, nella stessa Iran. E non è un caso, ad esempio, che questa guerra, questa escalation, avvenga proprio mentre questi movimenti si stanno rafforzando sul piano politico e sul piano organizzativo.
Lo diceva bene Antonio, la situazione medio orientale è sicuramente paragonabile a una polveriera pronta ad esplodere, la cui miccia è sicuramente attinta dal presidente degli States, Donald Trump. Sul punto abbiamo intervistato Paola Rivetti, ricercatrice della Dublin City University, alla quale abbiamo effettuato diverse domande. La prima, che riguarda ovviamente lo scenario che scaturirà a seguito del recente voto effettuato nel Parlamento iracheno durante una sessione d'emergenza dello stesso Parlamento a seguito dell'assassinio di Soleimani, che ha interessato il ritiro di tutte le truppe straniere, tra le quali ovviamente quelle statunitensi. Non solo, abbiamo anche chiesto qual è il ruolo e quale deve essere il ruolo attivo dei movimenti sociali, soprattutto i movimenti per la pace, nonostante non godino di una buona salute sia in Italia che nel mondo. Il contenuto dell'intera intervista la trovate sul globalproject.info ed è intitolata La miccia di Trump nella polveriera del Medio Oriente, e adesso ascoltiamo l'intervista effettuata a Paola Rivetti.
In seguito al voto del Parlamento iracheno abbiamo già visto che c'è già stata in realtà un'escalation. Quello che probabilmente succederà è un'ulteriore crescita di questo confronto. Abbiamo già sentito che Donald Trump ha annunciato la sua volontà di imporre nuove sanzioni all'Iraq, che ricordiamo, come dire, ha già dato da questo punto di vista con tantissimi altri paesi della regione, tra cui ovviamente anche la Repubblica Islamica. Bisognerà vedere ora cosa succederà al di là del livello regionale, a livello superiore, tra virgolette, cioè a livello, diciamo, internazionale. Sarà fondamentale capire come si muoverà non tanto l'Iran, perché quello che probabilmente l'Iran farà sarà continuare sulla linea di questa strategia, tra virgolette, del mordi e fuggi e della non presenza con truppe militari regolari in vari paesi, ma con appunto la presenza di alleati, di proxy, eccetera, eccetera, che è proprio tipico della politica di sicurezza e della politica estera iraniana. Ma bisognerà capire quale sarà qui il ruolo che giocheranno paesi come la Russia, la Cina e diciamo organizzazioni internazionali come ad esempio intergovernamentali come ad esempio l'Europa. Io personalmente penso che l'Europa dovrebbe insomma fare qualcosa, a parte appunto chiudere i confini e guardare la gente morire nel Mediterraneo, perché per il momento è stata questa, bisogna dirlo, la politica estera europea verso il Medio Oriente, cioè quella appunto dell'occuparsi delle persone in movimento cercando di impedire il loro movimento. Sarebbe il caso che l'Europa appunto facesse qualcosa, e anche lo Stato italiano, ricordiamo appunto il ruolo fondamentale svolto dalle basi statunitensi in suolo italiano nelle appunto operazioni del Medio Oriente. Questa è un'arma che l'Europa potrebbe in qualche modo utilizzare per cercare in qualche modo di contenere perlomeno l'escalation statunitense, che poi è il vero, come dire, il vero tra virgolette cavallo matto, diciamo, della situazione. L'altro attore fondamentale, come dicevo prima, è la Russia. Bisognerà capire cosa farà Putin. Verosimilmente la Russia, come dire, cercherà di giocare un ruolo che andrà a rafforzare la sua credibilità di attore internazionale moderato e attore internazionale a favore della stabilità, come ad esempio è riuscita a fare in Siria e nel suo diciamo nella sua relazione con la Turchia. Quindi bisognerà vedere quale sarà la strategia, però probabilmente sarà questa, quindi diciamo un'equidistanza critica sia verso l'Iran sia verso gli Stati Uniti. Verosimilmente questa sarà anche la politica e la posizione della Cina, che con l'Iran intrattiene rapporti fondamentalmente economici scevri, diciamo, da interessi geopolitici evidenti per il momento. Bisognerà vedere come si evolverà questa relazione, ma probabilmente sarà anche qua una relazione che manterrà una equidistanza critica e che metterà in primo piano gli interessi economici su interessi di altro tipo. Io penso che una cosa che sicuramente è da evitare è quella di cadere in facili dicotomie e in, come dire, una visione binaria in cui tutto quello che non è imperialismo americano è buono. Credo che il ruolo è quello che i movimenti sociali in Italia, in Europa, ma in tutto il mondo ovviamente, dovrebbero fare, quello di e di chiamare e di fortemente pretendere la fine ovviamente della politica aggressiva, imperialista e totalmente scellerata che Donald Trump sta mettendo in campo da un lato, ma dall'altro lato anche proteggere e far presente con forza che le istanze delle popolazioni che appunto sono in rivolta e stanno protestando in Libano, in Egitto, in Iraq, in Siria, contro le ingerenze statunitensi, ma anche contro la presenza iraniana, sono richieste legittime e assolutamente da sostenere.
Torniamo adesso in Europa, ai confini dell'Europa, in particolare sull'isola greca di Lesbo. Si è concluso infatti oggi il primo viaggio della campagna Lesbos Calling, ne abbiamo parlato più volte nei TG precedenti. una campagna che è stata promossa da diverse realtà del Nord-Est. Il viaggio è stato compiuto da 23 persone provenienti appunto da diverse città del Veneto e del Trentino. Questo viaggio aveva come obiettivo quello di denunciare il confino di migliaia di persone sulle isole hotspot greche, costrette lì dalle scellerate politiche europee sulle migrazioni. Quello che abbiamo visto con i nostri occhi è stato condizioni di vita pessime sotto qualsiasi punto di vista, ed è visibile la condizione di sovraccarico sia a livello fisico che psicologico per migliaia di persone. Nel solo campo di Moira ci sono confinate appunto 21.000 persone, veramente qualcosa di agghiacciante. Le persone, una volta arrivate sull'isola, perdono qualsiasi capacità di autodeterminare anche le azioni più banali della quotidianità della giornata. E in questo contesto è stata fatta appunto la distribuzione dei kit igienico-sanitari per le donne del campo di Moria, che sono tra le più colpite dalla carenza di servizi. Chi vive in questa prigione a cielo aperto non rimane però a guardare. Proprio ieri decine di persone ospitate nel campo di Moria hanno protestato per la mancanza di acqua ed elettricità. Dalla jungle i migranti si sono mossi verso il centro del campo, segnalando anche ad esempio l'atteggiamento delle forze dell'ordine, che spesso ha sedato con violenza questo tipo di manifestazioni. Sentiamo adesso le parole di due attiviste che hanno partecipato al viaggio, sia dal punto di vista della narrazione, dal punto di vista delle relazioni che sono state intraprese in questi giorni, ma anche quelle che possono essere le prospettive future.
La situazione a Lesbo in questo momento si sta rivelando sempre più tragica, a partire dalla nuova legge che è stata discussa in Parlamento negli ultimi mesi e che è stata approvata nonostante manchino i decreti attuativi. Sembra che le condizioni per i migranti possano soltanto che peggiorare. Infatti uno dei provvedimenti più importanti del nuovo stato legislativo è la possibilità di rispedire immediatamente in Turchia, considerato paese d'arrivo sicuro, le persone che sbarcano sull'isola e sulle isole. Questo significa certamente un'attenzione ancora minore nei confronti di quelle che sono le vulnerabilità dei soggetti che arrivano in Grecia, e questo ovviamente poi significa una volontà di intensificare la chiusura dei confini e di intensificare anche le procedure di accordo con la Turchia. Dal punto di vista medico, una delle cose che si sta riscontrando maggiormente tra gli abitanti di Moria, ma non soltanto, sono problemi dal punto di vista psichiatrico. Ma il sistema, quello che abbiamo, insomma, le informazioni che abbiamo raccolto in questo periodo, anche grazie a Medici Senza Frontiere, è che il sistema sanitario per quanto riguarda la psichiatria è carente anche per i cittadini greci. Non parliamo ovviamente di quello che significa questa cosa per i migranti, che di fatto non hanno alcun tipo di supporto se non quelli che sono i progetti portati avanti dalle ONG. Inoltre, sia all'interno del campo ma poi in generale nelle strutture presenti nelle isole, non ci sono servizi specialistici, ad esempio per i bambini. L'unica cosa è la clinica di Medici Senza Frontiere esterna al campo, che si occupa delle patologie pediatriche, ma di fatto non è assolutamente in grado di sostenere tutte le richieste che ci sono, perché arrivano sempre di più minori con patologie croniche, l'epilessia, ha problemi di tipo psichiatrico, tentativi di autolesionismo, tentativi pensieri suicidari, leucemie, tumori, e molto altro ancora. Sono condizioni degradanti, disumane. All'interno del campo possiamo vedere come non solo le abitazioni, ossia delle baracche, delle tende, non riescano a proteggere i migranti, i bambini e le famiglie dal freddo, dalle basse temperature, ma c'è anche mancanza di elettricità, mancanza di acqua, le file per poter avere del cibo sono lunghissime e spesso, nonostante dopo ore di attesa, le persone non riescono comunque ad avere un pasto a fine giornata piuttosto che a pranzo durante la mattinata. E nonostante questo, il cibo che viene consegnato è comunque cibo avariato, scaduto, cibo che comunque non è commestibile per le persone che sono all'interno del campo. Quindi c'è un problema di elettricità, un problema appunto di rifornimenti, un problema per quanto riguarda le abitazioni dei migranti, ma anche un problema igienico, un problema sanitario. All'interno del campo l'igiene non è assolutamente rispettata, numerose malattie sono presenti in tutte le persone, specialmente i bambini che sono numerosi, di età molto, molto piccola, molto bassa. Inoltre all'inizio del campo abbiamo potuto vedere come gli scavi dei bagni siano semplicemente mollati per strada e quindi le persone si trovano in mezzo ai rifiuti, in mezzo agli scarti dei bagni chimici, senza elettricità, senza cibo. In tutto questo è presente molta criminalità all'interno, un tasso molto alto anche di suicidi, droghe e alcol che girano all'interno del campo, soprattutto anche tra i giovani. E qui le condizioni delle donne sono ancora più degradanti, che si ritrovano richiuse nelle loro tende per paura di uscire, più vulnerabili, e per questo abbiamo deciso non solo di andare lì per cercare un rapporto diretto con le persone, capire la loro vera situazione, ma anche per riuscire a entrare in contatto con le donne fornendogli dei kit igienici nei quali contenevano indumenti intimi, saponi e assorbenti per far fronte alle loro necessità.
Sappiamo bene che le partenze continueranno ad esserci, la situazione in Turchia, ma anche poi quello che sta accadendo in Medio Oriente, probabilmente anche quello che vediamo, cosa succederà in Iran, in Iraq, anche a fronte delle notizie degli ultimi giorni, ma sicuramente gli arrivi non tenderanno a diminuire. E se davvero l'intenzione è quella dichiarata, cioè di portare tutti quanti i migranti all'interno dei centri di detenzione, dovremo essere pronti a stoppare questa cosa in tutte le maniere possibili.
La notizia riguarda gli incendi in Australia. Abbiamo visto un po' su tutti i media le immagini devastanti di tutta la regione. L'apocalisse che si sta quindi manifestando in Australia è sicuramente guidata però dal profitto. I vigili del fuoco hanno riportato di aver visto addirittura delle fiamme che arrivano ad oltre 150 metri. Per fare un esempio, parliamo di un edificio di oltre 140 piani. Questa è una sorta di nuova normalità per l'estate australiana. Vi sono folle disorganizzate e in preda al panico, migliaia di persone che sono costrette a fuggire, città e province che sono avvolte da nube tossica e anche mortale. Paragonati ai territori bruciati in Australia, gli incendi accaduti in quest'estate in Amazzonia e in California sono sicuramente molto molto più grandi rispetto a quanto accaduto in Amazzonia e in California. Decine di persone ad oggi risultano disperse e purtroppo morte. Le fiamme ovviamente gettano delle violenti luci sulle priorità delle autorità australiane. Quello a cui si assiste è ad esempio vigili del fuoco che si arrangiano con delle patetiche maschere antismog fatte di carta nel momento in cui il governo regala oltre 12 milioni di dollari alle industrie di combustibili fossili. Si assiste inoltre a un apparato militare in grado di organizzare un massiccio dispiegamento di forze per la difesa del petrolio e dell'egemonia in Medio Oriente o per catturare coloro che fuggono da quelle guerre. guerra e confinarle in carceri, ma apparentemente incapace invece di trovare una risposta urgente a quanto sta accadendo attualmente in Australia. Si assiste a un'elite politica ed economica incapace di distanziarsi da quelle industrie che hanno provocato il disastro. Basti pensare che fra le prime 30 compagnie più grandi del mercato azionario australiano, 6 di queste si occupano di combustibili fossili e di estrazioni. Il 15% del PIL australiano proviene, tra l'altro, dall'esportazione. Vi è ovviamente l'espressione politica australiana che ricalca tale interesse economico. Un'ala della politica, tra cui i nazionalisti e i liberali, negano qualsiasi collegamento tra questa catastrofe e i cambiamenti climatici. Basti pensare il premier, il primo ministro Scott Morrison, che è uno fra i primi negazionisti climatici, mentre invece un'altra ala, che sono quelli dei laboristi e alcuni dissidenti liberali, che seppur esprimono una vera e propria disapprovazione verso il cambiamento climatico, nel frattempo aprono delle nuove strade ai combustibili fossili e alle industrie estrattive. Vi sono delle comunità vere e proprie abbandonate e private di qualsiasi aiuto, ad esempio le poche comunità aborigine dell'Actires. E tra l'altro non possiamo che riassumere questa situazione con una sola parola, che è quella propriamente più appropriata, quella di una vera e propria apocalisse. Tuttavia questa non è la fine dei giorni, soprattutto non è la fine dell'estate, poiché c'è ancora una grossa porzione del paese che probabilmente, se non pioverà, brucerà. Chiunque abbia ascoltato le radio in questi mesi, sentendo gli agricoltori e i sindaci delle piccole città, è venuto a conoscenza del fatto che in Australia non piove addirittura da oltre 3 anni, cioè non c'è una ingente pioggia da 3 anni, non parliamo di 3 mesi. E si spera che i meteorologi abbiano ragione e che finalmente vi sia uno spostamento del monsone a nord che possa portare finalmente pioggia al sud per portare quindi lo spegnimento di tali incendi. Nel frattempo bisogna lottare contro il cambiamento climatico, ma soprattutto anche contro la disinformazione. Una disinformazione che ha creato vere e proprie fake news, che tra l'altro sono state ritwittate dallo stesso premier, da Donald Trump, cioè che la causa di tutti questi incendi è riassumibile nella parola arson, che significa incendi dolosi. È stata ritwittata dallo stesso governo australiano e americano, che sono stati arrestati 183 colpevoli di questi incendi dolosi, che sono nient'altro che facili colpevoli per addossare tutta la responsabilità della devastazione dell'Australia, che invece è causata dal cambiamento climatico. Diversamente, tuttavia, dall'apocalisse biblica, questa apparentemente infinita stagione di incendi non è una scelta di Dio, è una scelta dei potenti della terra e dell'Australia che hanno portato a tutto questo, e sono state delle specifiche scelte dettate dalla ricerca di guadagno e di potere, che non si fermeranno solo perché ci sono gli incendi, finché ci sarà ancora profitto da estrarre e potere da conquistare. Su tutto ciò, da domani in poi, troverete sul sito globalproject.info una traduzione proveniente dal sito redflag.org ad opera di Federica Toninello, dal nome L'Apocalisse australiana guidata dal profitto.
E torniamo adesso all'Italia per l'ultima notizia. Lo scorso 30 dicembre la Procura Generale di Torino ha notificato la sospensione delle misure alternative per Nicoletta Dosio, la 73enne attivista NoTav, che è stata condannata insieme ad altri attivisti e attiviste NoTav per un'azione di disobbedienza civile fatta ai caselli autostradali risalente addirittura al 2012. E sempre il 30 dicembre, quindi poco dopo la decisione della Procura di Torino, una pattuglia di carabinieri ha raggiunto Nicoletta nella sua dimora di Bussoleno, in Val di Susa, per arrestarla e tradurla nel carcere delle Vallette a Torino, incontrando tra l'altro una forte resistenza spontanea da parte della popolazione locale. Sto bene? Sono contenta della scelta che ho fatto perché è il risultato di una causa giusta e bella, la lotta NoTav, che è anche la lotta per un modello di società diverso e nasce dalla consapevolezza che quello presente non è l'unico dei mondi possibili. Così ha scritto Nicoletta dal carcere in una lettera realmente toccante e politicamente molto incisiva. Sabato 11 gennaio, proprio a Torino, ci sarà una manifestazione per chiedere la liberazione di Nicoletta e anche degli altri Notav che purtroppo stanno scontando delle pene detentive semplicemente per aver difeso la propria terra, la Val di Susa, dalla devastazione ambientale, paesaggistica, economica e non solo. L'appuntamento è alle 13.30 in Piazza Adriano. E dal nord-est ci saranno diversi autobus diretti a Torino. Sul sito globalproject.info, sulle varie pagine Facebook dei centri sociali, potete trovare tutte le informazioni. Bene, questa era l'ultima notizia, ma prima di salutarci volevamo unirci al saluto collettivo che c'è stato questa mattina a Roma per Benedetto Vecchi. Benedetto è scomparso per un male incurabile lo scorso 6 gennaio ed è con commozioni che diciamo queste cose, perché Benedetto era un compagno, un attivista, una penna davvero bella, di quelle che non nascono facilmente. Era una delle firme storiche della pagina culturale del Manifesto, ha collaborato anche per la redazione di Global Project, per Global Magazine. Era un amico, un fratello, una persona che appunto conoscevamo bene. E soprattutto Benedetto è stato un punto di riferimento intellettuale, culturale, politico molto prezioso per tutti i movimenti sociali di questo paese. Ciao Benedetto, ci mancherai.
Gigi Sherwood, Independent Media for Independent Thinking.